www.redijo.it e la storia continua. Padroni dei mari. Lo spiccato senso del commercio e l'espansionismo senza scrupoli dei monarchi catalani gettano le basi per lo sviluppo di una forte marineria. Anche se Pepe Carvalho, l'eroe disincantato dei romanzi di Luis Velázquez de Montalbán, Barcellona ormai non è più la stessa. Persino il turista più sprovveduto non può non cogliere l'orgoglio di una città che ha sempre contrapposto il suo dinamismo all'altera Castiglia. E le radici di questa voglia di distinguersi si trovano nei mercanti senza scrupoli, finanzieri e pirati a un tempo, che sostennero il re d'Aragona nella costruzione di un impero marittimo nel Mediterraneo, fra l'XI e il XIV secolo. Galee reali e navi commerciali passavano infatti dalle Baleari alla Sardegna, dalla Tunisia alla Sicilia, a spingersi a Rodi e a Costantinopoli per scambiare di tutto e con tutti, ma anche per depredare, per combattere contro i musulmani, pisani, genovesi, alla conquista di porti, mercati, isole e regni. Poco dopo il 1000, nella contea di Barcellona, si comincia ad accumulare una consistente ricchezza grazie ai rapporti di vario tipo con i regni islamici. In particolare era divenuto redditizio per i cavalieri cristiani, militare come mercenari negli eserciti arabi, che si combattevano fra loro. Nel 1010, gli stessi conti di Barcellona e di Urgel si posero con i loro seguiti al servizio di un pretendente al califfato e vennero ricompensati con 100.000 dinar. Nella stessa epoca, un'agricoltura più specializzata cominciava a consentire anche l'esportazione di alcuni prodotti. La navigazione costiera allargava il loro respiro e le imbarcazioni si facevano via via più ardite. Nasceva infine l'esigenza di mettere in contatto commerciale i centri della Spagna islamica con il sud della Francia. Si vendeva di tutto. L'unione dinastica della contea di Barcellona al regno d'Aragona fornì alla nascente borghesia commerciale catalana un ottimo retroterra agricolo, ma il vero campo d'azione era già deciso che fosse il mare. La ricchezza attira ricchezza e sulla piazza di Barcellona, dove circolavano già monete locali sul modello delle arabe, fecero la loro comparsa mercanti italiani. La folta componente ebraica non si fece pregare per investire, ma anche la nobiltà militare si dette all'attività imprenditoriale. Così iniziò un intreccio di rapporti finanziari a sostegno delle imprese di commercio marittimo. Armatori catalani allestivano navi ed equipaggi per conto di mercanti italiani, oppure di arabi, che volevano inviare merci sulla costa africana. Mercanti di Barcellona sfruttavano per arricchirsi le navi degli italiani e poi si mettevano in proprio, oppure ancora esistevano società miste. Inizialmente si imbarcavano i mercanti stessi e al principale finanziatore o a un delegato dei soci spettava il comando. Più tardi, con il complicarsi delle operazioni finanziarie legate all'armamento e alla nascita di vari tipi di società in accomandita per la vendita delle merci, il ruolo dei mercanti internazionali si distinse sempre più da quello di chi dirigeva l'impresa in mare. Una volta a bordo della nave, infatti, ci si muoveva spesso secondo la convenienza, vendendo lana e frutta secca, acquistando grano da rivendere dove costava di più, spingendosi a prendere spezie e cotone in Oriente da portare a Tunisi, depredando qualche altra nave straniera, o prelevando sulla costa un po' di contadini arabi utili, poi da vendere come schiavi. Fino all'inizio i catalani si distinsero per essere appassionati trasportatori e ridistributori. Commerciavano di tutto per conto proprio e altrui e aprirono presto delle loro rappresentanze nel Maghreb, Tunisi, Tripoli, Tlemcen, in Sicilia, Egitto, Palestina. Il dinamismo dei mercanti e le aspirazioni della corona trovarono presto il modo di sostenersi reciprocamente. E dopo la conquista delle Baleari e di Valencia, l'intervento in Sicilia riceve in pieno sostegno finanziario in uomini e mezzi da parte dei mercanti catalani. L'impresa sarda, all'inizio del 300, verrà addirittura pianificata con un occhio agli interessi commerciali. D'altra parte, gli stessi sovrani sono anche commercianti e armatori, che acquistano e vendono grano e merci, armano navi mercantili per intero o partecipano con quota in denaro a iniziative di altri. Il vasto impero marittimo, che a metà 300 comprende oltre ad Aragona e Catalogna, Valencia, Baleari, Sicilia e Sardegna, consente dei flussi di traffici interni, ad esempio il grano siciliano, viene a nutrire Barcellona e le Baleari. L'argento di Iglesias fornisce la materia per le monete della corona. L'Aragona apporta lana da scambiare in Sicilia. Cagliari, ripopolata completamente dai catalani dopo la vittoria su Pisa, diventa un centro fra i principali per il commercio del sale. I porti siciliani e sardi sono poi ottimi per l'attività di pirateria e anche questa vive in perfetta simbiosi con la politica estera dei sovrani. Oltre a tollerare tutte le azioni di pirateria, vengono spesso rilasciate autorizzazioni reali per la guerra di corsa e le navi da guerra e commerciali si affiancano in azioni svolte a danneggiare non solo la flotta, ma anche il commercio e tutta l'economia dei rivali pericolosi. www.redigio.it e la storia continua.